quelle domande che voglio oggi porre a me e a ciascuno di voi. La prima domanda, cosa ci insegna Giuseppe? La seconda domanda, cosa ci insegna la famiglia di Nazareth? Cosa ci insegna Giuseppe? In tutti e quattro i Vangeli non è registrata una sola parola di Giuseppe. Anche nel Vangelo di oggi Giuseppe tace e obbedisce. Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Cosa ci insegna Giuseppe? La fede come obbedienza. Ma di questi tempi, mentre è facile ascoltare, sentire, trovare scritto chi crede ubbidisce, cioè prima c'è la fede, uno diventa credente e appunto perché è credente poi vive una certa morale, ubbidisce al Vangelo, ai comandamenti, al magistero della Chiesa, questo si sente con abbastanza facilità. È difficile trovare scritto, comunque commentato in maniera serena, un'altra affermazione altrettanto vera: chi ubbidisce crede. Certo, è stato un cammino molto complesso quello di questa frase: chi ubbidisce crede. Quante mistificazioni, quante esagerazioni teoriche e pratiche, quante derive negative immense. Ricordo due slogan del mio seminario: chi ubbidisce non sbaglia mai, chi comanda qualche volta. Per dire come l'ubbidienza noi faremo chi comanda spesso, però il testo era questo. E poi l'ubbidienza doveva essere pronta, cieca, ilare, cieca, ilare con gioia. Ma ricordo anche il dramma di Antigone, questa opera molto bella di Sofocle, che non riesce ad ubbidire e contro la volontà di Creonte, re di Tebe, vuole seppellire suo fratello. Oppure il testo di Don Milani, l'obbedienza non è più una virtù. O ancora il dramma dello sterminio che oggi ricordiamo di milioni di persone, oggi giorno della memoria, anche qui troppi hanno obbedito e piuttosto bene, con un'obbedienza pronta, cieca, ilare. Resta però il fatto che questa frase, questa esperienza di Giuseppe è davanti a noi: chi ubbidisce crede. E devo ammettere, nella mia esperienza di prete, che è stato così per moltissime persone, per molti giovani, per molti adulti. È stato così per Charles Foucault. Voi siete felici di vedere, di credere, diceva Charles a sua cugina, io cerco la luce e non la trovo. Il giorno seguente a queste confidenze, Duvelin, figura di primo piano come guida spirituale in quella città, vide entrare nel suo confessionale, nella chiesa di Sant'Agostino, un giovane che non si inginocchiò. Si chinò appena e disse: signor abate, io non ho la fede, vengo a chiederle di istruirmi. Duvelin lo guardò: inginocchiatevi, confessatevi a Dio, crederete. Ma non sono venuto per questo, confessatemi. Colui che voleva credere sentì che il perdono sarebbe stata la condizione della luce per lui. Si inginocchiò e confessò tutta la sua vita. Quando l'abate vide rialzarsi il penitente, assolto, riprese: siete digiuno? Sì, andate a comunicarmi. E Charles andò subito alla sacra mensa e fece la sua seconda comunione. Inginocchiatevi, confessatevi a Dio e crederete. Charles ha obbedito e ha creduto. Pensiamoci a questa seconda serata: chi obbedisce crede. E dentro questa frase c'è, come dire, il succo di un proverbio cinese che dice: se ascolto, dimentico, se vedo, ricordo, se faccio, capisco. Se faccio, capisco. Si capisce la preghiera pregando, si capisce la carità amando, si capisce il perdono perdonando, si cresce nel invitiamo ciascuno di noi a seguire anche questo cammino dell'esperienza cristiana, non soltanto perché uno crede, si mette a tutti i piedi a preghiera, ma qualche volta occorre avere il coraggio di mettere in pratica una frase del Vangelo perché diventi viva, vera della nostra vita. Che cosa ci insegna la famiglia di Nazareth? Ora, mentre Giuseppe ci ha insegnato l'obbedienza, la famiglia di Nazareth ci insegna il dono che è il tema un po' anche delle prossime domeniche, cioè la meraviglia di nascere in una famiglia, la meraviglia di essere famiglia, la meraviglia di poter fare tutti i giorni una famiglia diversa, una famiglia migliore. Ecco, allora il cammino velocissimo di questo secondo punto. Primo punto, l'amare cristiano è dono, è donare e donarsi. E voi mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa. Frase chiarissima. Noi sappiamo come Cristo ha amato la Chiesa, ha dato la sua vita. Allora il marito meraviglioso, la moglie meravigliosa, deve essere attenta a far felice l'altra persona. Nel mondo di oggi, nel mondo nel quale c'è il trionfo dell'io, ciascuno pensa a sé e l'altro serve. E quindi c'è di modo un amore ludico, fatto di gioco senza giocarsi. Un amore mercantile, se uno è difettoso lo cambia. Un amore a tempo, perché poi uno ce la fa più. Ecco, qui invece occorre tornare a capire che l'amore cristiano, l'amore del matrimonio, ha come modello il Signore Gesù, uno che ha amato fino alla morte di croce. E in questo contesto mi sembra molto bella la seconda lettera ai Corinti, capitolo 9, versetto 7, tenete presente questo, lo dico a tutti, sposati o non sposati. Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché il Signore ama chi dona con gioia. Il Signore ama chi dona con gioia. Domandiamoci se in casa nostra, nella nostra vita, amiamo con gioia. Questo è l'obiettivo di questa giornata, amare con gioia. E la Quaresima, che oramai alle porte, ci aiuterà in questo cammino di imparare ad amare con gioia. E poi, oltre che l'amore cristiano è donare e donarsi, l'amore cristiano, perché appunto è donare e donarsi, quindi è difficile, perché siamo egoisti terribilmente, esige la preghiera. Seconda lettura di oggi. È difficile amare la propria moglie come se stessi. Per questo occorre pregare. Per questo occorre la messa la domenica. La novità del matrimonio cristiano è Gesù Cristo, non è il posto nel quale ci sposiamo. Una frase che mi ha sempre accompagnato in questi anni di coppia. Prima di aver bisogno di me, tu e io abbiamo bisogno di Dio. La nostra prima appartenenza è a Dio, siamo alunni dell'amore. Il giorno capissimo questa cosa, che siamo alunni dell'amore, cominciamo a pregare per avere l'amore di Dio. Anche il Papa ieri, parlando al tribunale della Rota Romana, che conosciamo per tanti motivi diversi, ha detto questa cosa. La fede nutre l'amore, la fede sostiene l'amore. Molti matrimoni fatti in chiesa, ma non nel Signore, commento io, sono invalidi. Molta gente si sposa in chiesa, ma non si sposa nel Signore, non c'è la fede. E quindi che cammino è? Che speranza abbiamo? Che siamo così deboli nell'amore e siamo così intermittenti nei precari, liquidi nei nostri amori. E quindi l'amore cristiano, ben capito, esige il terzo, e il terzo è Dio. Perché siamo alunni dell'amore, alunni di Dio. Ma questo terzo lo lasciamo disoccupato, perché facciamo noi due senza Dio. E poi qualcosa va male, perché ci vuole quel vino di Cana di cui vi ho parlato la domenica scorsa. E ultimo appunto, abbiamo detto che amare donarsi, amare esige la preghiera. L'ultimo appunto, amare esige l'abilità nel cucire. Essere bravi nel cucire. esasperate i vostri figli, e che questo onora il padre e la madre, non obbedisci, ma onora la gratitudine, quello è tuo padre, quella è tua madre, e diventano anziani e tu aumenti la tua gratitudine. Ma ci vuole questa abilità di cucire, cioè di essere capaci di rimettere in armonia, in rete, quando un rapporto è in grande difficoltà. E quindi può essere per la conclusione questo apologo della tradizione musulmana sufi. Il re un giorno si recò dal grande mistico Farid, si inchinò e gli offrì un paio di forbici tempestanti di diamanti. Farid terminò, ma li restituì al visitatore. Grazie per il dono magnifico, ma io non ne faccio uso, dammi piuttosto un ago. Ma se hai bisogno di un ago, ti saranno utili anche le forbici, replicò il re. No, spiegò Farid, le forbici tagliano e separano, un ago invece cuce e unisce ciò che era diviso. Il mio insegnamento è fondato sull'amore e sulla comunione. Mi occorre un ago per ricucire l'unità e non le forbici per tagliare e dividere. Nel mondo di oggi, nel mondo politico di oggi, nel mondo africano di oggi, dove sembra che occorre eliminare l'avversario, nel mondo italiano di oggi, che sembra che occorre eliminare gli italiani, nei gruppi parrocchiali, nelle famiglie, nelle giovani coppie che non sanno litigare e di fronte a un litigio magari spaccano anni bellissimi di esperienza. Forse occorre che tutti noi, io per primo, usiamo meno le forbici e più l'ago per ricucire, per ascoltare, per donare tenerezza e per donare perdono. Ma visti i tempi che corrono e le stoffe che sono in giro, voglio ascoltare un consiglio di un amico, consiglio datemi ieri mattina proprio. Vale la pena di procurarsi anche un bel titanico.